lasciamo rispondere a questo.
Sì, beh, sì, certo, i dati sulla crisi sono quelli che vi davo all'inizio, quindi il prodotto interno lordo, quindi il reddito, diciamo, medio degli italiani è calato molto durante la crisi, abbiamo fatto peggio degli altri paesi, venendo poi da anni di crescita bassa. Le famiglie italiane circa si sono trovate, hanno perso con la crisi e la bassa crescita degli anni precedenti, insomma, ripeto, siamo ritornati ai livelli del 98-99, significa circa 1200 euro in meno a testa, quindi è sicuramente un costo elevato, non è distribuito uniformemente, abbiamo delle fasce di popolazione in cui il reddito invece è solo aumentato e poi abbiamo invece delle componenti, delle parti che hanno invece perso, che hanno perso anche di più di quei 1200 euro, dicevo, la crisi non è uguale per tutti, vuol dire proprio questo, e vi ho detto sin qui su chi si è concentrato questo costo. La cosa appunto grave è che non si fa nulla, non è stato fatto nulla durante questa crisi per affrontare questi problemi strutturali che comportano il fatto che l'Italia cresca sempre meno degli altri, insomma, sia quando l'economia mondiale è in fase espansiva sia quando è in fase recessiva, facciamo sempre peggio degli altri, quindi questi sono dei problemi che andrebbero affrontati. Penso che siano in gran parte legato a quanto veniva appena detto, cioè il fatto che continuiamo a investire in settori, in specializzazioni, in produzioni che non hanno prospettive future perché competono soltanto sulla base del basso costo del lavoro, non investiamo invece in queste produzioni a valore aggiunto, con più alto contenuto e utilizzo di capitale umano, ma è tutto è così, è strutturato per la conservazione dell'esistente anziché sul cambiamento. Anche l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che è stato fatto in questa recessione è stato quello per tamponare delle situazioni di crisi anziché per aiutare i giovani a trovarsi un lavoro in industrie e per dare prospettive diverse. Il 60% delle ore di cassa integrazione sia nel 2005 che nel 2009 è andato a due settori produttivi che sono il tessile e la meccanica. Nella meccanica ci sono alcune realtà avanzate, nel tessile è molto più difficile riuscire a competere in prospettiva con paesi che hanno basso costo del lavoro. Questo vi dice però il fatto che anziché dire noi, se fosse stato utilizzato in modo uniforme la cassa integrazione, noi avremmo dovuto avere una distribuzione delle ore molto più uniforme tra i vari settori produttivi, invece stiamo usando la cassa integrazione per tamponare un problema strutturale, per tenere in vita delle imprese che non hanno un futuro e prima o poi a un certo punto dobbiamo fare i conti con la realtà, però queste risorse che diamo lì non le possiamo usare invece per investire in settori che avrebbero molte più possibilità di sviluppo, ce ne sarebbero tanti. C'è qualche vantaggio anche nell'intervenire dopo, insomma, nel non aver fatto certi investimenti. Noi potremmo oggi partire per esempio con la banda super larga, ecco, questo sarebbe un modo per ampliare moltissimo una serie di creare molti lavori nel settore della comunicazione. Su questo noi non stiamo facendo nulla, non c'è un pensiero così, una visione strategica su questi aspetti. Il futuro previdenziale dei giovani, i problemi della previdenza. Io ho parlato di quelli per sottolineare un aspetto che spesso viene ignorato. Quando si parla di pensione si pensa di riformare le pensioni, quando si parla di mercato del lavoro si pensa al problema della disoccupazione. In realtà c'è un intreccio molto forte tra mercato del lavoro e pensioni, e quindi quello che volevo dirvi è: se noi oggi interveniamo sul dualismo del nostro mercato del lavoro, miglioriamo anche le pensioni senza dover toccare le pensioni. Non credo che dobbiamo andare indietro rispetto alla riforma fatta in questi anni, perché sono quelle che ci garantiranno, perché quella riforma è talmente lunga nella sua attuazione che entrerà in vigore soltanto nel 2032, pensate. Comunque l'aspetto fondamentale è questo, insomma, interveniamo sul mercato del lavoro anche per migliorare le pensioni future. Penso che sia fondamentale permettere ai giovani che hanno diverse, comunque inevitabilmente diversi percorsi lavorativi, tanti lavori diversi, di totalizzare. Quindi l'intervento sul totalizzatore che è stato fatto in parte va in quella direzione, bisogna perfezionarlo per includere anche le prestazioni svolte all'estero, per migliorare questi passaggi eccetera, però è fondamentale che uno possa mettere insieme tutti questi vari contributi che ha. L'altra cosa importante da fare è avere questi contributi figurativi che vengano pagati durante i periodi di interruzione della propria carriera. Per quanto riguarda i lavoratori più anziani, l'idea del contratto unico a tutele progressive è qualcosa che migliora anche l'occupabilità dei lavoratori più anziani, perché oggi chi perde il lavoro a 50 anni effettivamente ha molta difficoltà a trovare un altro lavoro, perché il datore di lavoro deve fare un investimento a lungo termine in questo lavoratore con le regole attuali. Ecco, l'idea del contratto unico a tutele progressive che dà questa flessibilità in ingresso potrebbe anche... C'è un pregiudizio molto forte che c'è nel mercato del lavoro italiano, tra i datori di lavoro italiano, sul fatto che i lavoratori più anziani sono del tutto improduttivi. C'è questa idea, che ormai tutto è stato creato attorno a questa idea, per cui quando c'erano degli esuberi erano quelli che dovevano andare in pensione, si dava loro di fatto un prepensionamento e in genere le imprese non hanno mai investito nell'utilizzare meglio i lavoratori più anziani. Essendoci molto quest'idea, chi perde il lavoro, nessun datore di lavoro oggi pensa ad assumerlo perché pensa che sia un lavoratore che difficilmente può essere produttivo. Noi dobbiamo invece cercare perché non è così nella realtà. Noi abbiamo fatto molti studi sulla produttività, dipende molto dalle mansioni, dai settori, come veniva detto. Ci sono molte mansioni in cui invece con l'età uno può diventare più produttivo, soprattutto quelle che richiedono trasferimento di conoscenze, formazione di giovani. Ecco, se aumenta la formazione dei giovani ci saranno anche un utilizzo migliore degli anziani nel fare questa formazione. Ci sono molti dati che vengono raccolti, lo dico anche per così, perché mi serve per sentirmi più con delle prospettive, anche nei lavori intellettualmente che richiedono nell'educazione e nell'istruzione. Si può mantenere una produttività magari di diversa qualità di quella che si ha quando si è giovani anche con l'età. Quindi questo è l'aspetto da valorizzare. Quella riforma serve a migliorare anche il reinserimento dei lavoratori più anziani. Il PIL, nessuno vuole avere un feticcio, una cosa che noi dobbiamo assolutamente sostenere in tutti i modi. Io sono personalmente favorevolissimo ad ampliare gli indicatori, a trovare altri indicatori, accompagnare, a migliorare in generale la qualità delle statistiche. Bisogna avere più dati soprattutto sulla distribuzione del reddito, non dimentichiamoci che la stessa crescita può essere molto disuguale, no? E ci interessa anche che ci sia una distribuzione del reddito più uguale. Il PIL significa la somma dei redditi di tutte, diciamo, le famiglie che lavorano, che operano, di tutti i redditi generati in un paese. Poi l'utilizzo di questo PIL può essere diverso, può essere per appunto semplicemente consumo fino a se stesso, può essere per investimento finalizzato alla crescita futura, ad una crescita sostenibile, all'ambiente. Ci sono tante cose, ecco, bisogna quindi dare più indicatori possibili in modo tale che la gente si renda conto di tutte queste cose. Ho un po' di dubbi sul fatto che dobbiamo essere noi o debba essere il decisore politico a decidere che cosa deve essere consumato e che cosa non, quali devono essere gli investimenti. Insomma, diamo più informazione possibile e poi decideremo, e come decideremo? Votando e agendo sull'operato dei governi. Comunque certamente crescendo di più si ha più possibilità di avere politiche. Si dice spesso che c'è una contraddizione tra crescita e ambiente. Noi vediamo che in realtà i paesi che hanno più opportunità di crescita possono anche quelli che fanno le politiche che dal punto di vista ambientale sono più sostenibili. I paesi che sono più indietro, che sono in maggiore difficoltà oggi a fare delle politiche ambientali più sostenibili. Quindi sostenibilità e crescita possono assolutamente procedere di pari passo. Il rapporto con le proposte di Pietro Ichino, sicuramente ci sono dei percorsi anche comuni, eccetera. Lui fa delle proposte leggermente diverse delle nostre. Lui vuole abolire tout court l'articolo 18, propone di fare i sussidi di disoccupazione nell'ambito di organismi bilaterali. Ecco, io non credo tanto a questa filosofia, penso che invece bisogna ampliare la copertura dei sussidi di disoccupazione e che i sussidi di disoccupazione di base devono essere forniti dallo Stato, deve essere una cosa uguale per tutti, poi se le parti vogliono decidere per altre cose le facciano. E per quanto riguarda l'articolo 18 io dico noi facciamo questo percorso di ingresso e poi rimaniamo nelle tutele progressive, non c'è bisogno di andare oltre, almeno per il momento mi sembra che sia una riforma più che va incontro alle esigenze di cui disponiamo. Quindi ci sono delle differenze, diciamo, nei dettagli delle proposte, ma certamente degli aspetti comuni ci sono. E come?